Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati su Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 6 settembre 2007. A parlarvi come al solito Antonio Sofi dalle pagine web di apogeaonline.com. Quinta di Copertina, come al solito, parla, cerca di raccontare come i quotidiani scrivono delle nuove tecnologie, internet e zone limitrofe. E iniziamo questa rassegna stampa segnalando una uscita della Apple e del suo papà Steve Jobs. Come al solito, l'Apple quando si muove raggiunge quasi sempre un'ottima copertura, grazie anche alle peculiari capacità comunicative della casa di Cupertino. In questo caso una nuova sfida che riguarda sempre lo scenario molto fluido, molto mutevole, ma anche molto profittevole della musica digitale. D'altronde la Apple ha fatto le sue fortune, la sua rinascita, se così vogliamo dire, negli ultimi anni, proprio grazie ad un affarino che permette di ascoltare la musica in mobilità, ma non solo, è diventato quasi uno stile di vita. Stiamo parlando ovviamente dell'iPod. Poi se ne è uscito fuori con un cellulare con una particolare tecnologia touchscreen che mette insieme l'iPod e il cellulare, con appunto una inedita partecipazione della Apple nel mercato dell'hardware della telefonia, il famoso o famigerato iPhone. In questo caso la nuova sfida sta proprio nel fondere di nuovo, nel fare un ulteriore mix tra l'iPod classico, che infatti si chiamerà iPod Classic, e il nuovo iPod, che invece appunto implementa la tecnologia touchscreen come per l'iPhone. Insomma, da tutto questo mescolare le carte ne esce fuori un nuovo prodotto che lo stesso Steve Jobs parla di una delle sette meraviglie del mondo, ma ovviamente lui è interessato, e si chiamerà iPod Touch, quindi il nome la dice lunga. Per esempio scrive Luca Salvioli: il nuovo lettore presenta la stessa interfaccia touchscreen del tanto celebrato iPhone, telefono dell'Apple appena lanciato negli Stati Uniti, sottilissimo, appena 8 mm, bastano i movimenti delle dita per scegliere le canzoni da ascoltare o i video da vedere. Luca Salvioli parla appunto come uno degli scenari d'uso più significativi su cui sembra che la Apple stia puntando, ma ovviamente non solo la Apple, sia proprio quello dei video, anche se finora non pare essere questo uno degli usi più significativi. Ne parla anche il Corriere della Sera e la Repubblica nel Sassante, il Corriere della Sera Guido Santevecchi, in cui appunto raccontano dell'iPod Touch, che come altra caratteristica interessante e innovativa rispetto all'iPod Classic è il fatto che anche la possibilità di connettersi wifi, e quindi tramite un browser di navigare su web come molti degli smartphone di ultima generazione. Questo quindi permette un ulteriore allargamento degli usi e delle potenzialità di questo oggettino, che ha fatto appunto la storia del costume, dei consumi degli ultimi tempi. E passiamo ad altro, passiamo al Cipensalsa del Manifesto, che con piacere vediamo allegato a quest'oggi, come ogni giovedì. Cipensalsa, come sa bene chi ascolta Quinta di Copertina, è la creatura di fatto di Franco Carlini, mancato la scorsa settimana, giornalista tecnologico tra i precursori, se non il precursore in Italia a parlare e bene di tecnologia e di rete e di tutto quello che gira intorno ai nuovi media o cosiddetti nuovi. Cipensalsa, appunto, due pagine sul Manifesto ogni giovedì. La redazione di Cipensalsa scrive un editoriale di spalla, una sfida culturale che continua. Franco non c'è più e questa è una delle sue tante creature, molto collettiva, cresciuta come tra collaborazioni fisse una rete di partecipanti più o meno saltuari che ne condividevano l'interesse per il peso che vanno assumendo le tecnologie. Una sfida culturale che è continua, che continuerà anche senza Franco, anche senza Franco, anche in, soprattutto in memoria del suo approccio capace di tenere insieme la curiosità per ogni nuova singola forma in movimento che appare sulla scena del presente, nonché di anticipare in modo audace quel che diventerà dominante in un futuro più o meno lontano, è la ferma consapevolezza scientifica di ciò che permane sotto il perenne trasmutare. Questo alcuni passaggi dell'editoriale. La sfida è perciò continua, continua l'editoriale, provare a far vivere questa creatura mantenendo la rete di passione e competenze che lui stesso aveva intessuto negli anni, raccogliendo il compito di offrire informazioni che facciano capire e pensare questo mondo in costante trasformazione. Noi ovviamente siamo contenti, sono due pagine sempre di grande qualità e per onorare la memoria di Franco Carlini Cippensalza pubblica due, in realtà sono tutti editoriali di Franco Carlini, in questo caso due dei suoi editoriali più lunghi, tra cui ricordo bene il primo, visto che si parlava di cellulari, di iPod e iPhone e dei cambiamenti vertiginosi e velocissimi che si stanno avendo in questo comparto. Ricordo benissimo questo editoriale molto lucido, come al solito riusciva ad essere da una parte molto molto chiaro e divulgativo, dall'altro riusciva ad aprire anche degli orizzonti di senso inediti. Il cellulare nella rete lo consiglio soprattutto perché si parla di come il cellulare, da un oggetto che doveva servire solo a telefonare, è diventato via via cose diverse, quindi Carlini segnala addirittura 16 o 17 cose, 18, 19 e andando avanti tutti i servizi, altre funzioni che via via si sono accumulate dentro questo piccolo oggettino che teniamo sempre in tasca. E passiamo all'altro inserto che ci accompagna nella rassegna stampa di ogni giovedì. Stiamo parlando ovviamente di Nova, ricerca, innovazione e creatività. L'inserto del Sole 24 Ore, in questo caso come al solito Nova pubblica una storia di copertina che poi riprende nelle due pagine centrali. In questo caso si parla di antimateria prima, Guido Romeo si occupa della prima pagina. E si parla in pratica di una sorta di sdoganamento dalla necessità di usare materie prime rare che sono sempre più richieste per tutto quello che comporta l'hardware super tecnologico, dai microprocessori agli LCD, ai LED, alle fibre ottiche, la ceramica ad alte resistenze, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di prodotti che necessitano di materie prime rare come platino, indio, gallio, tantalio, almeno fino ad ora, scrive Romeo, perché nei laboratori di tutto il mondo si stanno mettendo a punto nuove tecnologie in grado di liberare le alte tecnologie da quel gioco malthusiano delle materie rare che nei prossimi decenni rischia di rivelarsi ancora più pesante di quello dell'energia. E questi nuove tecnologie che aiutano la tecnologia, se vogliamo dire così, sviluppa in quel campo assai complicato ma anche molto molto interessante in evoluzione delle nanotecnologie. E infatti nelle due pagine centrali si parla appunto di metalli in via d'estinzione, ne segnaliamo qualcuno giusto per curiosità: dal rodio alla tantalite, all'antimonio, al germanio, al platino, al gallio, all'indio, l'anfio, le terre rare, il platino appunto. E la scarsità di questi materiali, peraltro, scrive Guido Romeo, rischia di colpire soprattutto l'Europa importatrice netta. E chiudiamo segnalando un intervento molto interessante di un sociologo che io molto personalmente molto stimo. Si chiama Massimiano Buchi, insegna sociologia della scienza all'Università di Trento ed è autore di vari saggi per quanto riguarda soprattutto la comunicazione scientifica, proprio di comunicazione scientifica e tecnologica. Scrive Massimiano Buchi a pagina 6 di Nova: metamorfosi scientifica, la divulgazione di ricerche e scoperte è cresciuta in parallelo all'attività di pubbliche relazioni e alle interazioni con il mondo aziendale. Massimiano Buchi, ovviamente è difficile sintetizzare in qualche secondo, pochi minuti, le sue riflessioni. Sta di fatto che Buchi segnala come l'intricato rapporto tra la scienza, la ricerca scientifica, i media e le aziende sia diventata sempre più complicata nel corso del tempo, con alcune conseguenze a suo parere significative se non negative. La tradizionale sequenza lineare della comunicazione scientifica, della ricerca scientifica, del dibattito scientifico, se vogliamo dire così, è ricerca, discussione informale tra colleghi, pubblicazione specialistica ufficiale, comunicazione policy makers, assorbimento attraverso la manualistica, divulgazione al grande pubblico. Questa sequenza tradizionale e lineare, che è appunto caratteristica della comunicazione della scienza, e ormai, scrive Buchi, continuamente spezzata e ricomposta. È una parte della causa di questo spezzettamento e ricomposizione di una nuova sequenza non più lineare è il web, che tipicamente infrange l'ordine sequenziale, la tenuta di quei filtri che in passato contraddistinguevano il percorso dei risultati dal ricercatore al grande pubblico. Per esempio, fa un esempio con una ricerca su Google per applicazione delle nanotecnologie, appunto visto che si parlava di questo, restituisce simultaneamente fin dalla prima pagina articoli specialistici, pubblicità commerciali, documenti di policy, opinioni entusiaste e preoccupazioni per alcune loro implicazioni. Quindi una conseguenza generale di questo che è, grande la confusione sotto il cielo, una conseguenza è che le routine produttive e gli interessi specifici dei media divengono sempre più influenti nel definire l'agenda della scienza e della tecnologia. In un certo senso, appunto, talvolta la ricerca scientifica e tecnologica deve piegare la testa a quelle che sono le esigenze dei media oppure le esigenze delle routine produttive. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro un giorno senza tante routine produttive e l'appuntamento è a domani.